Guardandolo passare, benché ci passasse raramente, per le strade del paese, le comari che spettegolavano facendo svelte la treccia, sedute sulle conche rovesciate o sulle seggiole di paglia, dicevano invariabilmente: «Aveva ragione la povera Argene!» La povera Argene era una vecchia senza nemmeno un dente, incartapecorita dagli anni e cotta dal sole in modo tale da apparire una lucernina etrusca, ma che aveva serbato fino ai giorni estremi una lucidità di memoria da sbalordire. Lei si ricordava di tutto e sapeva vita, morte e miracoli d'ogni abitante del borgo, d'ogni contadino della campagna, d'ogni pigionale dei casolari sparpagliati fuori mano. E fino all'ultima ora, quando si spense proprio come fa un lume quando non c'è dentro più olio, badò a battere che il Lella era pericoloso perché sua madre, che lo partorì alla macchia da padre ignoto, quando era incinta di lui aveva guardato fisso, alla fiera, uno scimmione gigantesco che si grattava le natiche sopra una scala davanti al serraglio delle bestie feroci. Visto da lontano, il Lella non differenziava troppo da un orangutang. Nessuno sapeva che età avesse. La povera Argene l'avrebbe potuto dire, ma non ci fu uno che pensasse di domandarglielo, e così codesto segreto rimaneva inesplicabile. Ne poteva aver 35, 40, 50. Di più no, perché ancora non si decideva a buttar fuori i peli bianchi nei capelli o nei baffi, benché nella barba, sempre incolta, fossero spuntati di già. Di statura sarebbe stato altissimo se non avesse avuto il vizio di camminar curvo, quasi si fosse rialzato allora dall'andatura a quattro zampe. E perché aveva le braccia lunghissime, con le mani enormi, a vedergliele ciondolare in quel modo, pareva proprio di trovarsi di fronte un animale selvatico ritto sui piedi di dietro. Le sue spalle erano quadrate perfette, parevano un armadio, e di mezzo vi spuntava, attaccata a un collo triangolare con dei muscoli grossi come canapi, la testa, con la fronte alta 3 centimetri sotto i capelli setolosi, le sopracciglia folte e ritte come punti interrogativi, l'orbite fonde in cui affogavano 2 occhi rossi piccolissimi, il naso camuso con le narici aperte e frementi, la bocca larghissima con tutti i denti sani, candidi, arrotati, in mostra, non si capiva bene se per ridere o per ronchiare, e le mascelle, quadre come le spalle, capaci d'un movimento convulso di rotazione che, invece del pan casalingo duro più dei mattoni, avrebbe maciullato la mola d'un frantoio. Questo, fisicamente, il Lella, così chiamato da tutti fin dalla nascita e a cui non si conosceva altro nome. Stava in una stamberga fra il bosco e il sodo, dove lavorava per conto d'un fittavolo, e non ci teneva che un po' di paglia sopra un giaciglio da cane, la brocca dell'acqua e una cassa dove aveva 2 camicie e 2 paia di calzoni. Ma quando non pioveva o non nevicava, dormiva sull'erba d'un prato d'estate e in una grotta fra certi burroni d'inverno. Mangiare mangiava dove si trovava, ma sempre solo e meno che potesse fra 4 mura. Quando, raccontava la povera Argene, lo portarono alla visita e fu scartato per deficienza mentale, si lasciò condurre, spogliare e rivestire dai coscritti del paese, masticando sempre. Aveva portato un'intera ruota di pane di 4 chili e la sminuzzò tutta con quelle macine di denti che aveva in bocca. Non volle andare in trattoria per quanto tentassero di trascinarvelo, ma si impuntò e in 8 o 10 non furono buoni neanche di smuoverlo d'un passo. Poi si ritirò nella straduccia vicino all'osteria e nella quale era la rimessa del diligenzaio che li doveva riportare in su e stette costà fino all'ora della partenza, tappandosi con 2 le dita gli orecchi per non sentire il rumore della città. E in città non rimise più piede. La mattina compariva in paese appena fatto giorno e aspettava che aprissero le botteghe. Si faceva dare la solita ruota di pane, che era la sua paga quotidiana, e con quella sotto il braccio ritornava al sodo. Lavorava, quanto 5 uomini almeno, sino alle 9. Poi, quando il doppio della campana cessava, indugiandosi con una lunga vibrazione d'oro nell'aria celeste, andava qua e là per i campi e raccoglieva per terra quante mele marce trovasse o, secondo la stagione, altre frutte, compreso i fichi acerbi e col lattificio, o le more di sulle siepi, e se ne empiva il grembiule. Allora pigliava la ruota di pane, se la spezzava sopra un ginocchio e cominciava a mangiare, lento alla guisa d'un ruminante, con l'occhio fisso a terra, senza pensare a nulla. E le frutta le divorava con le bucce e coi bachi, e le more delle siepi con la polvere e le ragnatele. Tanto non aveva avuto mai un dolore di corpo. Bere beveva acqua, ma se gli regalavano un fiasco di vino, lo alzava davanti alla bocca e a garganella, senza versarne una gocciola, lo trincava tutto di un fiato. Poi si buttava a dormire e quando si svegliava aveva più fame di prima. Perché il suo unico tormento era la fame, una fame bestiale che non si saziava con nulla, che lo spingeva a spellare e divorar vivi i ranocchi e perfino le serpi acquaiole, a inghiottire i funghi crudi e terrosi, le radicchielle selvagge coi peli e ogni cosa. Per questo le comari, quando capitava in paese, gli davano da mangiare, gli empivano il paniere o il corbello d'ogni ben di Dio. E lui pigliava ogni cosa, senza dir grazie, senza rispondere, perché non apriva mai bocca se non per mangiare e bere, e se ne andava col suo passo tranquillo. Ma se la donna che gli dava codesta roba era giovane e bella, allora lo scemo rideva. Rideva, ma prima di ridere la guardava in un modo curioso, fissamente, a lungo, senza tradire nessuna commozione. Soltanto gli occhi rossi, nella cavità dell'orbite buie, s'accendevano come il culo d'un bruco in una macchia appena è scesa la notte. Ecco la ragione per cui le comari dicevano, quando il Lella spuntava di lontano in fondo alle strade del borgo: «Aveva ragione la povera Argene!» Ora è bene sapere che l'Argene, buon'anima, avvertiva le ragazze che se quell'uomo aveva davvero dentro le vene il sangue della scimmia, e qui la vecchia si faceva il segno della Santa Croce, dovevano star molto attente a non toccarlo o a non farsi toccare, perché c'era da vederlo diventare una belva e sarebbe stato capace anche di strangolarle. Figuriamoci il chiacchiericcio e le congetture quando il fittavolo del sodo prese a opera la Delasia e la mise a lavorare insieme con Lella, soli tutte e due per delle intere giornate, in quel fondo dove si arrostiva dal sole e dove non passava mai anima viva. Ma la Delasia, nonostante fosse in là col conto, era ancor ben portante e formosa, tranne nel viso che aveva deturpato da una parte da orribili ustioni, e non aveva paura di nulla, perché, come forza di braccia, se non faceva il paio con Lella, ci correva poco. Lavorava a guisa d'una macchina, senza posa, e cantava tutto il santo giorno, mentre il Lella, rintontito, l'aiutava come un automa. Poi la sera tornava in paese, dove dormiva, e prima d'andare a letto rigovernava i piatti dell'osteria di Baco, dove in ricompensa faceva una bella cena con gli avanzi e beveva un litro di vino. E costì eran risate da scarrucolarsi a sentirle raccontare la sua vita con Lella, perché tutti gli avventori la eccitavano a entrare in particolari scabrosi o le facevano domande equivoche, e lei teneva testa a ciascuno e per ciascuno ci aveva la sua risposta pepata e pronta. «Adelasia, sta attenta! Il sole è pericoloso, fa dei brutti scherzi. Fortuna che tu dormi in paese. Eppure ci piacerebbe di vedere la razza». E la Delasia, reggendosi i fianchi e scuotendo il seno enorme che le ballava sulle risate scroscianti come se fosse stato di gelatina, rispondeva diritta e a mancina e sempre a tempo. «Dimmi la verità, lo piglieresti?» E la Delasia: «Meglio qualcosa che nulla». «Dimmi la verità, ti ha mai abbracciato?» E la Delasia: «Savrebbe a provare, con un sorgozzone, chi lo sa dove sarei capace di buttarlo». Ma allora, cara Delasia, se non t'ha mai dato nemmeno un pizzicotto, a vederti così appetitosa». Qui, dalle risate, qualcuno cascava perfino sotto la tavola. «È segno che il Lella è ermafrodito». «Sarà manfruito, sarà quel che vogliono loro, ma a me mi ha a fare il piacere di lasciarmi stare». E su questo orribile bisticcio d'emme calava la tela, perché la Delasia andava a letto. Quando che è, che cosa non è, si sparse la voce in paese che il Lella dimagrava a vista d'occhio e che viceversa la Delasia ingrassava in modo indecente. Finché lo scandalo scoppiò clamoroso e ci dové metter le mani il proposto. Ma pareva che discorresse col muro. La Delasia spergiurava su tutti i santi che era rimasta gonfia in quel modo dopo una memoranda scorpacciata di baccelli e di cacio salato, e il Lella, a chi lo interrogava, cacciava in faccia quei suoi due piccoli occhi di porco e poi tirava innanzi diritto senza rispondere. Intanto funzionavano i totalizzatori e il paese s'era diviso in due parti. I cattolici affermavano che il Lella era un uomo e non una scimmia e che da quell'unione sarebbe scaturito un cucciolo brutto, ma di razza umana. I socialisti, i liberi pensatori, eccetera, dicevano invece che l'uomo proviene diritto dalla scimmia e che il prossimo parto, mostruoso certamente, della Delasia ne avrebbe fornita l'ampia riprova. Finalmente però il proposto era riuscito a preparare ogni cosa e il Lella, come quando andò alla visita militare, fu rimorchiato in chiesa e dal sindaco, dove non riuscirono a fargli dire di sì né a fargli fare la croce sul registro. E poi sempre muto fu condotto con la sposa, incoronata di sedani, a un banchetto luculliano dove mangiò in un modo spaventevole e s'ubriacò a morte, tanto che lo portarono di peso sul letto della Delasia, dove dormì 24 ore di seguito. Era la prima volta che gli succedeva di dormire sopra un saccone. E finalmente nacque il ragazzo. Anzi, la ragazza, una bambina meravigliosa, con le labbra di corallo e i capelli nascenti color dell'oro, una cosa da sbalordire, che fece cascare all'indietro dallo stupore il medico, la levatrice, tutti. Figurarsi la gioia dei cattolici. Fu inscenata una dimostrazione con del Rificolone dove il proposto aveva fatto scrivere «Abbasso Darwin», che qualcuno, per dir vero, confondeva con Lenin. La verità non fu saputa che dopo 3 o 4 anni, quando fu palese, come la luce del sole, a chi somigliava la bambina dell'Ella. Ma chi avrebbe creduto che un uomo serio come quello, un padre di famiglia, si mettesse a far certe cose? E lo scandalo fu tale che del povero Lella, così iniquamente giocato, non se ne ricordarono più, altro che quando morì di una indigestione di fichi.